Cosa differenzia un consulente finanziario di successo da un consulente finanziario mediocre? Le competenze tecniche? Le certificazioni? No, niente di tutto questo. Vieni a scoprirlo con me. Io sono Enrico Florentino e voglio darti il benvenuto all'Imprendi Promotore Podcast, il primo ed unico podcast dedicato ai consulenti finanziari che vogliono diventare imprenditori. Consulenti finanziari, imprenditori, imprenditori, benvenuti a questa nuova puntata dell'Imprendi Promotore Podcast, esattamente la 222 in fila. E tra l'altro intitolata ho l'agenda incasinata perché quest'oggi voglio rispondere alla domanda di Marco, un consulente finanziario, che appunto mi ha scritto una lunga email dove mi chiede di dargli qualche suggerimento per poter rimanere on track, come direbbero gli inglesi. Però prima di tutto voglio ringraziarvi per le tante domande che mi state facendo pervenire a info@imprendipromotore.it. sì, perché questa nuova serie del podcast la state facendo voi con le vostre domande, a cui io rispondo con grande piacere. E devo dire che il formato, dal numero degli ascolti sempre più grosso e più importante, e anche ovviamente dalla qualità delle domande che mi state facendo pervenire, ovviamente mi stimola anche a poter cercare di dare risposte coerenti, suggerimenti, strategie, insomma tutto quello che può mettervi nella condizione di poter migliorare il vostro modo di portare avanti il business di consulenza finanziaria da imprenditori. Sì, perché questo è appunto l'Imprendi Promotore Podcast e il sottoscritto è ovviamente Enrico Florentino. Non voglio dimenticare che questo podcast va in onda esattamente due volte la settimana. Fino a che voi mi invierete domande, io sarò ben lieto di poter registrare puntate per darvi delle risposte. Va in onda nel formato originario, ovvero il formato solo ed esclusivamente vocale. Questo perché da quando è terminato il lockdown la vita normale è ripresa, e con essa anche i trasferimenti dall'ufficio ai clienti, da casa all'ufficio. È ricominciata l'attività del portare il cane a fare i bisognini piuttosto che a fare la spesa. Insomma, ogni momento è buono per ascoltare l'Imprendi Promotore Podcast, e quindi benvenga. E dove lo si può ascoltare? Ovviamente sulle principali piattaforme di podcasting, mi riferisco ad Apple Podcast, a Spotify. Mi raccomando, se passate di lì, cliccate sul tasto iscriviti, mi raccomando, cliccate sulla campanellina, in modo tale che ogni volta che io pubblico dei nuovi contenuti abbiate la notifica, e così non vi dimenticate di ascoltare. E soprattutto, cosa più importante, lasciate un feedback, mi raccomando, perché i vostri feedback per me sono fondamentali, sono la benzina per poter tenere questo ritmo e potervi dare, mi auguro, contenuti che possiate apprezzare e che vi permettono appunto di far crescere la vostra impresa di consulenza finanziaria. Allora, veniamo alla domanda molto articolata di Marco, che mi scrive: buongiorno Enrico, sono un consulente finanziario da circa un anno ricco di soddisfazioni, un anno che mi ha visto nascere come professionista dopo aver lasciato il lavoro in banca. E quindi qui abbiamo tipicamente un ex bancario che ha deciso di abbracciare la nuova professione, come piace dire a me, ha cambiato lavoro, imparato un mestiere, perché effettivamente quello del consulente finanziario, più che un lavoro, è un mestiere, un qualcosa che ha in sé connaturate tantissime competenze, molto di più che le semplici solo uniche competenze che potrebbe avere un lavoratore dipendente o un private banker. Quando ho preso la decisione di passare alla libera professione, prosegue Marco, ho tenuto conto del portafoglio clienti con cui sarei partito, non ho avuto sorprese e ho trasferito quello che mi ero prefissato, ben sapendo che sarebbe stato il punto di partenza. Anche qui devo dire che Marco dimostra grande saggezza nonostante la giovane età dal punto di vista professionale. Ho un portafoglio di poco più di 6 milioni di euro, un portafoglio piccolo, sicuramente lontano dalla soglia di sussistenza, ma ne avevo tenuto conto, e anche qui questa consapevolezza è importante. Mi sento ancora un professionista acerbo, Ho la fortuna di avere un mentore, un senatore della consulenza con cui ho da subito legato. Qua devo dire che Marco ascolta parecchie delle mie puntate, dei miei contenuti, perché utilizza esattamente i miei modi di dire, quindi bravo Marco, continua così. Mi sta cercando di tramandare tutta la sua esperienza nel mestiere, più a livello di atteggiamento che altro. Non abbiamo mai guardato un portafoglio insieme, in quanto sostiene che probabilmente ne so di più io, e qui il tuo mentore è sicuramente molto saggio. Da qualche mese vivo in affanno, ma no, sono una persona molto quadrata, un pregio e un difetto allo stesso tempo. Sento che nonostante i buoni risultati del primo anno, qualcosa non sta andando per il verso giusto. Il mio mentore mi continua a ripetere che si lavora con calma e lucidità, che al momento dell'ingresso nella rete abbiamo parlato di un piano triennale e che i numeri sono dalla mia. Io alterno momenti di euforia, le classiche settimane perfette, a momenti di sconforto. Se ti devo dire cosa mi manca oggi, è la costanza e l'avere una settimana tipo con all'interno la giornata tipo. Questo perché nel mio essere quadrato mi sento a disagio nella gestione del tempo. Ho sentito i tuoi interventi circa la routine e il time management, ma mi piacerebbe che toccassi nuovamente l'argomento in modo più approfondito. Non so se mi sono spiegato, rimango a tua completa disposizione e ti ringrazio per quello che fai per noi. Allora, intanto grazie Marco di avermi rivolto questo quesito, e vado subito a risponderti. Perché? Perché neanche a farlo apposta torna prepotentemente l'argomento tempo ed organizzazione nelle domande dei consulenti finanziari. Allora, vediamo un po' come aiutare Marco nella sua richiesta, ma sono convinto che nel rispondere a Marco sto rispondendo a parecchi di voi che mi ascoltate con assiduità. Perché? Perché prima di tutto non posso che constatare che il mestiere di consulente finanziario si è sempre più trasformato in un mestiere reattivo anziché in un mestiere proattivo. Allora, dirò una serie di cose che probabilmente forse toccheranno le sensibilità di più di qualcuno, ma a mio modo di vedere, se qualcuno si sente toccato è perché ha la coda di paglia, e soprattutto perché non sta notando quelli che sono una serie di cambiamenti che inevitabilmente stanno investendo il settore. Ma cerco di argomentare meglio. E il fatto di essere reattivi anziché di essere proattivi, e il mestiere lo sta diventando sempre di più, sta dimostrando che anche questo mestiere sta cambiando pelle. Però sta cambiando pelle non nella direzione che sarebbe più corretta da intraprendere, ovvero quella di consulenza finanziaria vera e propria. Purtroppo, lo sto sempre di più constatando, i consulenti finanziari si stanno trasformando, e non è colpa loro, assolutamente, ma è colpa in qualche modo, e la responsabilità è indubbiamente in capo alle mandanti, si stanno trasformando in sportelli bancari ambulanti. Lo dico e lo affermo con forza. Il mondo della consulenza finanziaria si sta sempre di più trasformando in un mondo fatto di sportelli bancari ambulanti. E questi sportelli bancari ambulanti sono diventati consulenti finanziari. Perché? Semplice. Perché se prendiamo il mondo della consulenza finanziaria prima del lockdown, ma ancora prima il mondo della consulenza finanziaria di una decina, quindicina d'anni fa, tra reti di consulenza finanziaria e banca modello tradizionale c'era una profonda differenza. C'erano profondissime differenze. Quando le reti hanno capito che per poter aggredire, e dal punto di vista strategico mi metto nei panni di un amministratore delegato di una rete, il capire fondamentalmente che dovevano sempre di più assomigliare a delle banche tradizionali per poter fare in modo che i clienti potessero rivolgersi alla consulenza finanziaria con maggior fiducia, improvvisamente il mestiere di consulente finanziario si è sempre di più trasformato in un mestiere che è in tutto e per tutto assomigliante a quello di un lavoratore dipendente, che però non ha il vincolo fondamentalmente dello sportello bancario. Ora, non c'è niente di male su questo, sia ben chiaro, perché business is business. Ma le riflessioni, i ragionamenti che voglio fare con te quest'oggi e con tutti i miei ascoltatori sono delle riflessioni legate al trend che comunque il mercato ha assunto, che vede le banche tradizionali sempre di più chiudere gli sportelli bancari e gli sportelli fisici, le reti che stanno assomigliando sempre di più alle banche e il lavoro del consulente finanziario che, anziché essersi evoluto, è sempre di più, per ragioni legate alla redditività delle società mandanti, ad assomigliare, tra collocamenti e di prodotto eccetera, ad assomigliare sempre di più al lavoro del bancario, che però ovviamente viene svolto come libero professionista. Ed è chiaro che quando tu lavori in banca, io ci ho lavorato per 7 anni, è evidente che l'attività è un'attività reattiva, che ha poco della pianificazione della settimana o della giornata, a maggior ragione in un momento come questo, dove il contesto, i mercati fanno sì che i consulenti finanziari corrano di cliente in cliente, esattamente come potrebbe fare un pompiere nello spegnere vari fuochi. E questo è un grosso problema, e non so se i consulenti finanziari se ne stanno rendendo conto o se in qualche modo la buona redditività che questo lavoro continua a mantenere porti tutto sommato i consulenti finanziari ad accettare anche voglio dire questo genere di stress. Perché dico questo? Perché se la consulenza finanziaria facesse l'evoluzione corretta, ovvero si spostasse verso la pianificazione finanziaria, e parliamoci chiaro, è ancora troppo una cenerentola nell'attività quotidiana del consulente, visto che la relazione cliente-consulente, proprio perché il consulente spesso e volentieri è preso come una sorta di sportello bancario ambulante, non è cambiata in termini di relazione tra cliente e istituzione bancaria, che in quel momento è ovviamente rappresentata dal consulente finanziario, ovvero i clienti tendono essenzialmente a rivolgersi all'istituzione bancaria come ad un fornitore, e quindi sono alla costante ricerca di migliori condizioni o di pagar di meno. Questo in linea di principio. Poi mi rendo conto che è una generalizzazione la mia e che ovviamente ha i suoi limiti in quanto generalizzazione, ma invito tutti gli ascoltatori che sono qui, che stanno ascoltando questa puntata, di farsi francamente un esame di coscienza. Certo, poi ciascuno tiene famiglia, ha i mutui, i leasing e tutto, deve vivere, deve mangiare, ci mancherebbe. Ma allo stesso modo, se nel momento in cui gli sportelli bancari fisici stanno chiudendo, non oso immaginare fra qualche anno se la professione continuerà a essere una professione che si fregia di chiamarsi consulenza, ma che in realtà è ancora, per certi versi, basti vedere anche gli economics, la struttura degli economics è ancora legata alla promozione di prodotti. È un domani credo che diventi oltremodo difficile riuscire a sostenere una professione strutturata in questo modo. Per quello, su questa cosa qui, è da 6 anni che sto invitando i consulenti finanziari a fare un salto di mindset, perché se cominci a ragionare da imprenditore capisci anche quanto il valore della consulenza a quel punto debba in qualche modo avere un prezzo che non sia ovviamente legato al prodotto che si propone, ma al servizio fondamentalmente che si offre al cliente, servizio che è la summa di fatto di quella che è la competenza professionale del consulente. Ma torniamo alla domanda di Marco. Volevo fare questo preambolo perché è chiaro che una persona che da un anno ha deciso di intraprendere la professione è molto probabile che anche nel suo relazionarsi con i clienti ci sia un relazionarsi che è molto simile alla logica del guarda, ti tratto meglio, ti seguo meglio di quanto non ero in grado di poter fare prima, perché ero vincolato da tutta una serie di questioni, l'orario di sportello, la quantità enorme di clienti che dovevo seguire, cosa che invece adesso finalmente posso farlo in maniera diversa. Nonostante ciò, Marco dice che ha appunto una situazione abbastanza, come dire, movimentata. Quando parliamo di gestione del tempo e di organizzazione, ok, di solito emergono questo tipo di criticità quando il gioco si fa duro e guarda caso il momento è un momento dove di fatto il gioco è veramente, veramente tosto. E quando di solito il gioco si fa duro, è inevitabile, direi che anche assolutamente umano, Marco, e non sei il solo, capita anche al sottoscritto, di perdere il focus. E pertanto nel momento in cui si perde il focus, improvvisamente tutte le cose ci appaiono più difficili. Apparendoci più difficili, non sappiamo che strada intraprendere. Tutto si incasina e conseguentemente poi immediatamente cominciano ad affiorare le domande, come tipicamente accade, non, tipo è giusto quello che sto facendo, dove sto sbagliando, ho fatto bene a fare il cambio, non ho fatto bene. Poi chiaro, qualche volta possono sopraggiungere delle crisi e quindi insomma sicuramente un momento come questo, dato da, anche dal contesto, porta inevitabilmente a farsi una serie di domande che prima, quando le cose funzionano, è insito nell'essere umano quello di non farsi domande. Ma sì, finché la barca va, lasciala andare, no? Diceva la grandissima Orietta Berti. Inviami i tuoi quesiti, le tue domande a info@imprendipromotore.it. Sarò felice di risponderti in trasmissione. Quando dicevo tutto diventa difficile, di solito si imboccano due strade, no? E tra l'altro nessuna delle due è corretta. O ci si rintana e si sta fermi, e spesso e volentieri questo accade per esempio ai consulenti finanziari che hanno una seniority abbastanza elevata e dove lo sforzo, l'effort richiesto per poter assistere i clienti eccetera li porta molto spesso anche a limitarsi a seguire quelli, cioè il portafoglio, e a non immaginare invece che ci sono tantissime opportunità fuori da andarsi a prendere, ma si preferisce ovviamente rimanere magari rintanati in ufficio e così via. Oppure altra cosa che non è corretta, come non è corretta la prima, non è corretta ovviamente neanche questa, è che si cercano delle strade alternative, magari anche più facili. Vogliamo parlare di scorciatoie? Ma sì, chiamiamole scorciatoie, e che però ovviamente non portano da nessuna parte, perché sono come al solito, come tutte le scorciatoie, cioè io invito sempre i consulenti finanziari che sono là con la fregola, che vogliono ottenere risultati veloci eccetera, dico ma scusa un attimo, ma tutta la competenza che tu hai accumulato in questi anni l'hai accumulata in 20 anni oppure l'hai accumulata in 3 giorni? Perché è ovvio, non ci sono scorciatoie, specialmente se stiamo parlando di costruzione di un'impresa, costruzione di un portafoglio, ok? Costruzione delle proprie competenze. Cioè dobbiamo necessariamente intrecciare quella che è la conoscenza con quella che poi è la messa a terra, che si trasforma ovviamente in esperienza. E ti dicevo, anche a me capita, sono un essere umano anch'io, anche a me capitano momenti in cui, io uso un termine veneziano, no? Visto che sono di origine venete, no? A Venezia, quando sulla laguna comincia quella nebbiolina che permette di non avere grande visibilità, quella nebbiolina viene chiamata il caigo, così anche i miei ascoltatori si portano a casa un termine veneto nuovo che hanno imparato attraverso questo podcast. Quando c'è il caigo, è chiaro che la tentazione è quella o di rimanere ormeggiati o di trovare delle scorciatoie. In realtà, quando non c'è la massima visibilità, io credo che la cosa più importante da fare sia proprio quella di ritornare ai fondamentali. Ritornare ai fondamentali che cosa vuol dire? per me, ma è il suggerimento che do anche a te, caro Marco, e lo do ovviamente a tutti coloro i quali stanno ascoltando questa puntata. Per me ritornare ai fondamentali vuol dire prima di tutto ritornare a leggermi di fatto quel quadernetto che io tengo sempre con me, dove mi sono scritto fondamentalmente la mia visione del mondo, il mio punto di vista del mondo, i miei obiettivi, la mia strategia. Perché? Perché quello mi riporta inevitabilmente a rifocalizzarmi, perché diversamente ogni cosa, ogni oggetto che brilla o brilluccica è buono per cambiare strada, e però il fatto di cambiare strada rischia di portarci ovviamente molto ma molto lontano. E poi, altra cosa molto importante, cerco di rianalizzare tutti quelli che sono gli elementi che compongono la mia vita, in modo tale da comprendere, da capire se non ci sia qualche cosa da fare, e mi spiego meglio, di fare un po' di fine tuning. Fine tuning vuol dire di accordare finemente, cioè di riprendere alcune cose e capire se magari alcuni di questi elementi, adesso te li vado ad elencare, non vadano in qualche modo rettificati, rimessi a posto, sistemati, accordati, perché solo così a questo punto ti metterai nella condizione di poter riprendere la via verso ovviamente i tuoi obiettivi, la tua strategia. Allora, quali sono questi elementi? Allora, immagina che ciascuno degli elementi che ti vado ad elencare fra poco costituiscano ciascuno un anello di una catena. Ti faccio un esempio. Quando comincio a defocalizzarmi o quando incontro delle difficoltà, la prima cosa che cerco di fare è capire sostanzialmente quali sono le mie abitudini e soprattutto se ci sono alcune cose tra le abitudini che magari non faccio più o che ho cominciato a fare meno, ok? O che ho sostituito con altre abitudini ma che evidentemente sono poco efficaci. Ti faccio alcuni esempi. Cosa mangio regolarmente? Sembra una cretinata, ma non lo è affatto. Ciò che noi ingeriamo tutti i santi giorni determina in maniera rilevantissima, per esempio, il livello di energia e anche incide tantissimo sulla nostra forma fisica. E questo è determinante se vogliamo performare sempre bene, non solo nella vita personale, ma anche nella vita professionale e viceversa. Oppure, in termini di abitudini, per esempio, io sono uno del club delle 5 del mattino, chi mi conosce sa che mi sveglio alle 5 del mattino, è chiaro che vado a letto presto, quindi mi raccomando, se volete invitarmi, invitatemi a pranzo, non invitatemi a cena, perché a cena sono poco reattivo, ovvio, svegliandomi alle 5, il massimo a cui riesco a resistere sono le 22, forse le 22:30. Ok, quindi la prima cosa che ti invito a fare è, se ti trovi smarrito, prova in qualche modo a analizzare quelle che sono le tue abitudini e cerca di capire se eventualmente qualcuna ha bisogno di essere accordata nuovamente oppure ha bisogno di essere sostituita. Poi, altro elemento, altra catena importante della nostra, altro anello importante della nostra catena, sono i processi. Come pianifichi la giornata? All'inizio tu mi hai detto mi piacerebbe capire di approfondire meglio come pianifichi la gestione del tempo, eccetera. Allora, la domanda che ti faccio è come pianifichi la giornata? Una cosa fondamentale che ti suggerisco di fare è proprio quella di cominciare a fare la cartella la sera prima. Chi ha avuto dei genitori nati, come nel mio caso, negli anni 30-40, una delle cose che venivano dette fino alla nausea da mia madre era la cartella si fa la sera prima. che tradotta per quel che riguarda il mondo adulto è: cerca di avere già ben chiaro la sera prima che cosa farai il giorno dopo, perché questo ti consente di non ovviamente perdere del tempo. Altra cosa molto importante è la tua visione. Continua ad essere la stessa? Stai cadendo in tentazione di cambiarla? Perché questi elementi, per esempio, incidono tantissimo anche sulla fiducia che hai in te stesso e anche sul tuo ego. E questi sono elementi fondamentali. Molto spesso quando le persone si defocalizzano, improvvisamente cominciano a perdere fiducia in loro stesse. Vi rivelo un segreto: siete sempre gli stessi, siete sempre le stesse, probabilmente siete solo ed esclusivamente defocalizzati. Basta rifocalizzarsi e la persona di cui avevate fiducia e stima, ovvero voi stessi, probabilmente ritornerà ad essere la persona di prima. Poi, altra cosa, altro anello importante, le abilità, ovvero sono le cose che fai regolarmente, ma che magari potresti fare meglio. E per poterle fare meglio ci sono due soli modi: o ti formi, cioè o migliori il tuo modo di svolgere la professione. E non mi riferisco solo ed esclusivamente, come amano fare spesso i consulenti finanziari, solo le competenze tecniche, ma soprattutto, se nel tuo caso provieni dalla banca, è molto probabile che nella realtà dove eri prima nessuno ti abbia insegnato, per esempio, a vendere. E quindi cercherei dei libri, oppure mi informerei presso l'imprendi promotore se ci sono dei corsi di tecniche di relazione. Perché? Perché questo ti permetteranno di migliorare ovviamente le tue abilità. Oppure potresti decidere di delegare alcune cose. Ti ricordo che tu vendi tempo, il tempo ha una misura definita. Per poter aumentare il tempo dobbiamo necessariamente delegare una serie di attività che magari per te sono a basso ritorno sull'investimento. Potresti tranquillamente delegarle a qualcun altro, un assistente virtuale, in modo tale da liberare quel tempo che a quel punto puoi dedicare ad attività che hanno più alto ritorno sull'investimento, in primis il mettersi di fronte ai clienti. Altra cosa molto importante, un altro anello importante della catena, sono le cosiddette fonti di influenza. Con chi parli quotidianamente, chi frequenti. C'è quel famoso modo di dire: tu sei la media delle 5 persone che hai frequentato negli ultimi 10 anni. Questa la dice lunga sul fatto che noi siamo la media di queste 5 persone. Quindi, se non abbiamo avuto l'opportunità, la fortuna, il desiderio, la voglia di frequentare gente migliore rispetto a quella che abbiamo frequentato, abbiamo una straordinaria occasione di cambiare persone che ci attorniano, no? Per migliorare il nostro modo, ovviamente, di relazionarci e di essere. Le fonti di influenza è anche il capire ciò in cui credono. Quante volte sento consulenti finanziari che non ne possono più di stare in ufficio perché ormai il livello di anidride carbonica prodotto dagli altri colleghi è un livello tale che è demotivante anziché motivante. E immagino che in questo periodo negli uffici ci sia una situazione di questo genere. Perché, come si dice qui a Milano, lo sbattimento legato al tema dei mercati ovviamente sta interessando tutti quanti, e quindi diventa difficile anche essere ottimisti, no? Ma anche di che cosa parlano, per esempio, le fonti di influenza, oppure anche ciò con cui nutri la tua mente in maniera regolare. Quindi ben venga il fatto che tu mi segua qui sul podcast, segua i miei contenuti, perché sicuramente i consulenti finanziari da me troveranno assolutamente grande motivazione, una visione del futuro sicuramente rosea, se e a condizione che facciano qualcosa di differente rispetto a come hanno portato avanti la professione fino adesso. E poi anche cercherei di capire quali sono le tue convinzioni, perché comunque sia il cambiamento è difficile e spesso e volentieri l'essere umano tende a pensare sempre di più al fallimento che non alle cose belle. Allora, se tu facessi questa disamina, caro Marco, di tutti questi elementi, prova a vedere quali sono gli anelli più deboli. Perché? Perché esattamente come in una carovana, l'immagine è la seguente, no? Immagina una carovana di cammelli nel deserto. Secondo te, la carovana a che velocità va? A quella del cammello più veloce o a quella del cammello più lento? Ovviamente a quella del cammello più lento. A significare che cosa? Individuare i due o tre anelli deboli, i due o tre cammelli lenti e concentrarti per i prossimi 30 giorni a migliorare solo uno di questi anelli, sono convinto ti potrà mettere nella condizione ovviamente di migliorare e di uscire un poco anche da questa impasse. Poi ovviamente il suggerimento che ti do, ma su questo c'è un bel video che ho pubblicato all'interno dell'Imprendi Promotori TV che è intitolato Time Master, sicuramente è quello di farti una to-do list e di suddividerla secondo i dettami della matrice di Eisenhower, quindi riordinandoli per urgenza e di importanza, ma di questo ne parlo appunto nel video e ti lascio ovviamente anche i riferimenti qui in descrizione. E poi ovviamente anche il cominciare a lavorare in una settimana a blocchi che ti consenta in qualche modo di comporre la tua settimana, non come se fosse una settimana Arlecchino, ma dovrebbe assomigliare più a un quadro di Mondrian. Perché? Perché ragionando a blocchi e per omogeneità di attività ti metterai nella condizione ovviamente di poter essere molto molto più efficace. Vai tutti coloro i quali hanno voglia di capire un po' di che cosa sto parlando, vi suggerisco di andare a cliccare sul link che ti metto in descrizione di questa puntata del podcast, che ti porterà appunto all'Imprendi Promotori TV e ovviamente alla puntata dedicata a come gestire efficacemente il tempo. Detto questo, quello che ti ho appena raccontato è esattamente quello che vado ad insegnare nel percorso di studi dedicato appunto all'imprenditorialità del consulente finanziario, ma anche in quella che sarà un'anteprima, se posso dire così, del programma della Imprendi Promotori Academy che fra poche settimane aprirà i battenti, che è un corso di formazione di un giorno e mezzo che metto a disposizione dei consulenti finanziari a un prezzo, devo dire, assolutamente cheap, stiamo parlando di 97 euro appena, e vi fate una giornata e mezza di formazione con me. Si intitola Imprendi Promotore Kickoff e anche di questo vi lascio ovviamente i riferimenti qui in descrizione. Tra l'altro è un corso che terrò con cadenza trimestrale, nel senso che ovviamente sarà un appuntamento ripetuto nel tempo. Perché? Perché sono ormai arrivato a una considerazione che buona parte di consulenti finanziari è convinta, perché anche magari confortata dai risultati, di condurre la propria attività di consulenza finanziaria in maniera buona, in maniera corretta, e in realtà non rendendosi conto che sempre di più, mutando anche il contesto, è necessario ovviamente cambiare anche il tipo di approccio. Ecco, nell'Imprendi Promotori Kickoff ne parlo per una giornata e mezza intera, e credetemi, portarvi a casa un corso di formazione con queste pochi euro al costo di, che so, un'uscita con la famiglia mangiandosi una pizza e una birra tutti e quattro, una famiglia di quattro, è veramente regalato. Quindi cliccate sotto alla descrizione e prenotatevi per appunto frequentare questo corso. Nel frattempo mi auguro che, caro Marco, che le risposte che ho avuto modo di darti ti siano state utili, e per concludere ovviamente anticipo quello che sarà la domanda che mi è stata fatta da Ruggero, un altro consulente finanziario, il quale mi ha scritto, e risponderò a questa domanda la prossima volta. È tra l'altro una domanda che è molto sfiziosa per me, perché dice: ciao Enrico, ti seguo da tempo e vorrei porti una domanda. Spesso ti sento parlare di parcella o consulenza evoluta. Ne parli sostenendo che i clienti, secondo te, sono pronti a pagare il servizio di consulenza finanziaria esattamente come pagherebbero un avvocato o un dottore commercialista. Io credo che il mercato non sia ancora pronto, ma ammettiamolo per un momento che lo sia. Come proporresti ai clienti la parcella? ti ringrazio, spero tu possa rispondermi in una puntata del podcast Ruggero. Io ovviamente, quando un consulente finanziario mi lancia il guanto della sfida, beh, è ovvio che io non posso che raccogliere il guanto e, caro Ruggero, ti risponderò molto molto volentieri nella prossima puntata dell'Imprendi Promotore Podcast. Grazie per essere stato con me fino a questo momento, un caro saluto a tutti e ci sentiamo alla prossima. Ciao da Enrico Florentino. Hai ascoltato l'Imprendi Promotore Podcast, il primo ed unico podcast dedicato ai consulenti finanziari che vogliono diventare imprenditori.